Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Decima puntata. Natura ama nascondersi.
...1947. Rinunciando al giornalismo, Colli è tornato a Lucca. Per 3 anni ancora insegna al liceo Machiavelli. I migliori dei suoi paides, i suoi vecchi allievi del liceo, nel frattempo prendono il volo. Montinari, Pasquinelli e Giorgetti passano direttamente dalle aule della scuola normale di Pisa a quelle delle università europee. Mazzino si defila. Ha rinunciato alla filosofia per la storia. Laureandosi con Delio Cantimori, si trasferisce a Francoforte e poi, lavorando per il PC, a Berlino. Angelo Pasquinelli, che già si interessa dei filosofi presocratici, va in Francia, a Digione e poi in Svizzera, a Zurigo, proprio come Pietro Giorgetti, che ricerca i frammenti di Aristotele dispersi nel corpo immenso della letteratura antica. In quell'atmosfera lucchese, raccolta e circoscritta, Colli lavora alle sue verche giovanili, che troveranno sistemazione nel suo primo libro, Physis cryptestai filei, ovvero La natura ama nascondersi. Il libro è dedicato alla memoria di Friedrich Nietzsche e studi i pensatori che hanno preceduto Socrate, quelli che il Colli maturo chiamerà i sapienti, i cercatori della verità. Intanto è nato il suo secondo figlio, Enrico, che sarà il curatore dell'opera postuma di Giorgio, più vasta di quella da lui stesso pubblicata in vita.
Bello senza riserve è l'amore della verità. Esso porta lontano ed è difficile giungere al termine del cammino. Più difficile però è la via del ritorno, quando si vuole dire la verità. Voler mostrare la verità nuda è meno bello, poiché turba come una passione. Quasi tutti i cercatori di verità hanno sofferto di questa malattia da tempo immemorabile. Questo libro si propone di svelare la verità di uomini che, al di là di tempi immemorabili, hanno saputo nasconderla, resistendo all'insania, e di mettere a nudo così tutta la verità. Il sacrilegio ha in se stesso la propria punizione, poiché la verità, in questa ebbra e palpitante dilacerazione, si presenta disarmata, incapace a sostenersi e a giustificarsi. L'empietà è però anche una purificazione. L'avvenire appare sgombro. Non rimane che proteggere la verità, nasconderla di nuovo. In realtà, proteggeremo così noi stessi. Essa è intangibile nel profondo e neppure le parole che scriviamo adesso le fanno male. La verità non è mai compromessa. Tutto quanto si dice sul suo conto può essere falso ed illusorio.
Fin dal titolo, in greco, l'opera prima di Giorgio si presenta come una sfida. In questo libro, la tradizionale interpretazione del pensiero greco, che vede un progresso che parte dai presocratici verso Platone ed Aristotele, viene sovvertito. L'acme della civiltà greca non è quella raggiunta da Atene, la città di Pericle e di Socrate, nella seconda metà del V secolo, ma è insita negli oscuri frammenti dei sapienti più antichi, Parmenide, Eraclito e Empedocle. È Platone a tradire, trascrivendo e trasmettendo quella sapienza che fino ad allora veniva tramandata oralmente e celata in enigmi. È la tesi che Colli perseguirà per tutta la vita e che si radicalizzerà nella sua opera definitiva, La sapienza greca. Il libro vale comunque a Giorgio la libera docenza, cui segue l'incarico dell'insegnamento di storia della filosofia antica all'Università di Pisa. Colli riallaccia i rapporti con Einaudi tramite l'amico e compagno di liceo Felice Balbo, filosofo e consulente della casa editrice.
Lucca, 2 febbraio 1949. Caro Balbo, in poche parole la mia lettera precedente andata perduta diceva che sarei disposta a tradurre un'opera di Nietzsche, i ditirambi di Dioniso o scritti inediti, o della poesia, antica o moderna, o anche un'opera filosofica greca, che non sia l'etica nicomachea di Aristotele, che non interessa ormai nessuno. Oltre a questo, gradirei lavori di consulenza o altro che non sia traduzione. Quindi, ora puoi farmi delle proposte concrete, se ne hai sempre l'intenzione. Molti saluti, Giorgio Colli.
Io non sono di quelli che pretendono le date a memoria, ma certe date sono importanti, fondamentali. Una di queste è il 399 avanti Cristo. È una chiave di volta nella storia greca. Mi sa dire il perché, Olga?
Mi scusi, professore. Veramente, io non lo so, non me lo ricordo.
Spiegaglielo tu, Clara.
Beh, il 399 è l'anno del processo, della condanna e della morte di Socrate. Atene ha perso la guerra con Sparta ed è governata dall'oligarchia dei 30 tiranni.
Certo, Atene è caduta. Socrate e i grandi tragici morti. Aristofane in declino. Se ne va un mondo il cui fragilissimo e incredibile equilibrio è durato sin troppo. I simposi di Agatone non sono più possibili e Platone è solo, cosciente di questa fine e col rimpianto del passato. Il decennio che segue il 399 avanti Cristo. Va bene, la prossima volta cominceremo a leggere il Fedone, un'opera giovanile. Platone non aveva ancora compiuto 30 anni quando lo scrisse, ma lì in poche pagine sarà chiuso il nocciolo della sua filosofia. L'anima abbandona tutto quanto la circonda e cerca se stessa. Arrivederci a giovedì.
Arrivederci.
Arrivederci. Professor Colli?
Che c'è, Bruno?
È un suo ex allievo, è passato a salutarla.
Ah, digli che mi aspetti in sala professori. Arrivo subito. Mazzino, che bello vederti.
Ciao, Giorgio. Sto partendo per Roma. E poi vado direttamente a Francoforte. E da lì a Berlino. Chissà quando ci rivedremo. Ce l'hai con me perché ho tradito la filosofia con la storia? Sei geloso di Cantimorio, del Partito Comunista? Parla di qualcosa.
Ah, ma figurati. Mi dispiace soltanto non vederti, non sentirti più, non poter parlare con te. È vero che Cantimori non mi sta simpatico, come del resto tutti i baroni dell'università, ma tu ormai hai tradito anche lui e me ne rallegro. Tu hai scelto la politica. Allora ti dirò che se scegli la politica, se fai il politico, tu lo devi fare fino in fondo, fino all'ultima conseguenza.
Grazie, Giorgio. Mi fa piacere sentire queste cose da te. Sappi però che anch'io continuo a pensare a Nietzsche. Ora penso di arrivare a lui leggendo Thomas Mann. Con Mann mi avvicino a Nietzsche a piccoli passi.
Nietzsche va affrontato soltanto pubblicandolo tutto, e tu lo sai quanto me. Non ha bisogno di essere interpretato, da nessuno. Va soltanto letto, tutto. Ha ragione Burckhardt quando dice che la sua cultura è vita, vita vivente. Nietzsche ha bisogno di noi. Ha bisogno che noi, tu e io, spiriti liberi, agiamo per lui. Noi due, io e te, siamo quelli destinati all'azione Nietzsche. Io ti aspetto.
Questa volta, caro professore, devi subire la sorte della volontà altrui e piegare la testa con tuo grande rincrescimento per il domato orgoglio. Ne siamo lieti. Almeno un fregherai più i nostri compagni più fortunati di noi per opera dell'ispettore, i tuoi cari candidati.
L'anima bigotta di Lucca, l'unica città toscana dove comandano i preti, non perdona. Il giovane professore, che si distingue per la sua severità agli esami, viene fatto oggetto di lettere anonime che lo minacciano e giungono ad accusarlo di organizzare a casa sua, con il ristretto giro degli allievi amici, messe nere dove si friggono in padella crocifissi. Il ministero manda un ispettore incaricato di un'inchiesta e la goccia che fa traboccare il vaso. Giorgio rassegna le dimissioni dal liceo, non ne vuole più sapere di Lucca. Suo padre Giuspin non è d'accordo.
Milano, 5 marzo 1949. Caro Giorgio, tu e Anna Maria battete una falsa strada. La strada che tu devi seguire, che sarà dura, antipatica, ma l'unica solida per te e per il tuo temperamento, è la seguente. Continuare a fare il professore di liceo a Lucca e l'incaricato all'Università di Pisa. Mauri mi ha detto che ti darà modo di lavorare per l'editore Le Monnier di Firenze, per cui le tue attività devono essere le seguenti. Lucca, liceo. Pisa, Università, Firenze, Editoria.
Giorgio non dà retta a suo padre. Con Anna Maria e i due figli decide di trasferirsi a Firenze. Ormai può contare solo sull'incarico pisano. Deve così pensare concretamente a guadagnare altri soldi. Forse anche per questo accetta da Einaudi un incarico di grande impegno e responsabilità. La prima traduzione italiana dell'Organon di Aristotele. Così gli scrive Felice Balbo dalle Einaudi.
Al professor Giorgio Colli, via Guinigi 22, Lucca. Torino, 14 marzo 1949. Caro Colli, ho letto la tua lettera e sono molto contento che tu accetti il grosso impegno dell'Organon. Ci mette un po' in imbarazzo la tua richiesta di avere da noi un'offerta. Già fin d'ora posso dirti che Einaudi potrebbe agevolarti moltissimo nella forma del compenso, inviandotelo, se credi, a base di mensili lungo il percorso del tuo lavoro di traduzione e lasciando all'epoca della pubblicazione l'ultima parte del compenso. Il lavoro va fatto per l'importanza che può avere questa prima traduzione italiana dell'Organon. Ti chiederemmo quindi di fare ogni sforzo a tua volta per venirci incontro. Resto in attesa e intanto ti invio molti cordiali saluti. Tuo Felice Balbo.
Torino, 29 aprile 1949. Contratto tra il professor Giorgio Colli, residente a Lucca, via Guinigi 22, e l'editore Giulio Einaudi, con sede legale in Torino, Corso Umberto 5 bis. Si conviene quanto segue. Il professor Giorgio Colli si impegna a preparare per la casa editrice Einaudi la traduzione completa dell'Organon. Da canto suo, l'editore Giulio Einaudi si impegna a pubblicare. Letto, confermato e sottoscritto da Giorgio Colli e Giulio Einaudi.
Casa editrice Einaudi. Da Felice Balbo, presso Giulio Einaudi editore, al professor Giorgio Colli. Torino, 29 aprile 1949. Caro Colli, siamo molto lieti che tu abbia accettato. Non mi resta che augurarti buon lavoro, confermarti che ripenserò alle altre tue proposte e inviarti i miei più cordiali saluti. Tuo Felice Balbo.
Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Personaggi ed interpreti della decima puntata. Voce fuori campo, Edoardo Camurri. Giorgio Colli, Davide Garbolino. Olga, Sara Do. Clara, Valentina Mignogna. Bidello, Mario Cei. Mazzino Montinari, Jacopo Sarno. Anonimo Lucchese, Roberto Albin. Felice Balbo, Luca Macciacchini. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Marco Colli. Produzione, Francesca Giorzi.